Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Otto e undici, amici ascoltatori, buon sabato, è il Magazine, una trasmissione che approfondisce, commenta con ospiti i titoli dei giornali, la rassegna stampa dai siti internazionali, dai cartacei, dal nostro portale Vatican News. Oggi ospiti, buona musica con Stefano Sparro in studio. Buongiorno Stefano.
Buongiorno Luca, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Buon sabato, ci avviciniamo alla Pasqua, domani è la Domenica delle Palme, tradizionale la consegna del ramo di ulivo.
Sperando che ne abbiamo tanto tanto bisogno, sentendo anche purtroppo gli ultimi fatti di cronaca.
Ne parleremo tra poco, avremo anche Amedeo Lo Monaco in studio, però 335 12 43 722 per parlare con noi. Il buongiorno ci arriva già da diverse persone. Mario ci dice anche buon fine settimana, Filomeno ci dà il buongiorno, anche a te Stefano, il buongiorno che ti arriva dalla Puglia, da Filomeno, e poi c'è Angelo che ci dice buon sabato, e ancora Franco, Marina, Mario, insomma tanti ascoltatori al 335 12 43 722. Tra poco avremo anche un ospite speciale che ci porterà Amedeo Lo Monaco in studio, lo scopriremo tra poco, ma è il momento di ascoltare ottima e buona musica.
Io intanto mi permetto di salutare e ringraziare Alberto Giovannetti alle tastiere e Damiano Caprio alla regia, che senza i quali noi sappiamo non potremmo fare nulla, il nostro lavoro sarebbe veramente inutile. Allora, cominciamo con la musica. Benissimo, guarda, ci sarebbe una cosina degli anni 60, però come spesso accade nella musica, molti brani raggiungono il successo tramite le cover. Il brano originale delle Supremes era un trio vocale, anzi prima era nato come quartetto, trio vocale molto in voga tra gli anni 60 e 70, dei quali faceva parte anche Diana Ross. Bene, all'epoca lanciarono questo brano, You Can't Hurry Love, che era un solo rhythm and blues e risentiva anche molto del gospel a livello di testo, però poi ecco, sono stati tanti le rivisitazioni, anche la nostra Nina Zilli ne ha fatto una versione italiana, però quella che stiamo per ascoltare è quella che forse è più conosciuta e più famosa di Phil Collins.
It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you can't.
Sono le 8:16, amici ascoltatori, come dicevamo e avete ascoltato forse anche nel nostro radiogiornale, campeggia un po' sui siti, sulle agenzie, sui siti nazionali, internazionali, sui quotidiani, quanto è successo in Russia. La condanna è ferma un po' da tutto il mondo per l'attentato a Mosca. Tra l'altro poco fa ci sono state le condoglianze a Putin e alla Russia anche da parte dell'India. Dalla Cina, dall'Europa, dagli stessi Stati Uniti d'America. Naturalmente ora si cercano, sono notizie dell'ultima ora. Amedeo Monaco, intanto ne approfitto per salutarti. Grazie, tu hai seguito.
Buongiorno Luca, buongiorno
agli ascoltatori. Per il giornale radio anche questa vicenda e si cerca di capire cosa c'è dietro questo attentato. È stato rivendicato dall'ISIS.
Esatto,
quindi
è stato rivendicato dall'ISIS-K, che è appunto una formazione legata all'ISIS cecena, e quello che è stato subito annunciato anche dall'Ucraina, ha detto chiaramente Zelensky, l'Ucraina non c'entra niente, e poi è arrivata questa rivendicazione. Ieri nel pomeriggio le prime notizie erano ovviamente molto frammentate, poi già la sera purtroppo sono arrivati i primi bilanci, adesso siamo arrivati ad oltre 60 morti, quindi un attentato gravissimo ed è un attentato terroristico. Adesso si farà ovviamente ancora più luce su quanto è successo ieri in questa sala di concerto a Mosca. C'è anche da dire che in realtà era un attentato in qualche modo annunciato, perché era arrivato anche un allarme da parte degli Stati Uniti, da parte dei servizi segreti USA, quindi purtroppo era un qualcosa che si temeva ed è avvenuto.
Nel comunicato dello Stato Islamico, che avrebbe rivendicato l'attacco a Mosca, si dice che i combattenti dello Stato Islamico hanno attaccato un grande raduno di cristiani in questa città vicino a Mosca, che poi non è una città, è la periferia della capitale russa. E sempre l'ISIS dice che i combattenti sono rientrati in sicurezza alle basi dopo l'attacco. E questa frase, un attacco a un raduno di cristiani, viene riportata anche da alcuni titoli oggi dei quotidiani italiani. E c'è qualche osservatore, Amedeo, che dice: ma la Russia non era in cattivi rapporti con il mondo musulmano. E qualcuno avanza l'ipotesi che questa pattuglia di combattenti di questo K-ISIS sia in qualche modo poi legato anche a quella che è la crisi russo-ucraina.
Sì, si possono fare molte supposizioni. Adesso in questa fase, secondo me, è importante avere un grande equilibrio anche nel riportare le informazioni, perché la situazione è molto delicata. Putin ha subito dichiarato che saranno colpiti i responsabili, quindi per il momento i responsabili sono questi miliziani dell'ISIS. Tra l'altro quattro sono riusciti a fuggire con una vettura che era vicina proprio a questa sala di concerto, dove si erano recate le famiglie. Molti dei feriti, anche delle vittime, purtroppo sono bambini, quindi veramente un dramma su cui bisogna far luce. Aspettiamo che le notizie siano ancora più chiare e speriamo soprattutto che questo non porti ulteriore e benzina su una situazione gravissima che è quella che si inserisce nel conflitto in Ucraina.
Una notizia che possiamo però dare è che questo gruppo ISIS non è il classico gruppo ISIS che noi siamo abituati a conoscere anche dalle storie drammatiche passate. È un gruppo ISIS particolare, che ha radici in Cecenia, che ha radici in tutta l'area dove peraltro c'è una crisi bellica di cui stiamo parlando praticamente sempre. Quindi bisogna, come dici te, stare molto attenti, e certamente sono elementi che aggravano una situazione già di per sé abbastanza difficile.
Sì, l'ISIS è un po' una grande galassia in cui confluiscono varie formazioni. Noi siamo abituati a sentire l'ISIS associandolo alla regione medio orientale, però è una galassia che si estende anche in altri territori, quindi questo è un gruppo esattamente legato al mondo ceceno.
E dopo l'India, le condoglianze a Putin arrivano anche dalla Cina, c'è una conferma in questo momento anche dalle agenzie internazionali. Allora, cambiamo decisamente pagina. Tu sei l'autore di Papale Papale, di cui ben conosciamo il lavoro d'archivio con le voci dei papi che tu stai facendo, ma questa mattina c'è un ospite particolare. Ti cedo il microfono, Amedeo Lo Monaco, perché merita una presentazione del tutto particolare.
Sì, una piccola grande sorpresa, piccola perché è un bambino e grande perché è un grande piacere avere qui e accogliere Matteo, ha 10 anni, viene dalla Spagna, è un ascoltatore di Radio Vaticana e in particolare gli piace il podcast Papale Papale, che come tu ricordavi Luca adesso ogni giorno propone le riflessioni dei pontefici che ruotano intorno ad una parola. In questo periodo ovviamente le parole sono prettamente pasquali e Matteo ogni tanto qui accompagnato dal papà ci sentiamo, mi dice mi è piaciuto questo episodio perché c'era quel pontefice che ha detto quella cosa e poi è molto chiaro il linguaggio dei papi. In effetti il linguaggio dei papi può essere compreso facilmente anche dai bambini, proprio è papale papale, chiaro tale e quale, quindi è una dimostrazione di come anche queste parole che sono poi sempre attuali, anche quelle dei pontefici più lontani nel tempo, arrivano al cuore di ognuno, anche ai più piccoli, anzi direi soprattutto ai più piccoli. Però adesso mi fermo e vi presento Matteo. Benvenuto Matteo.
Ciao, buongiorno.
Allora Matteo, tu vieni dalla Spagna, esattamente da dove?
Da Madrid.
Abbiamo detto che ti piace papale papale. Quali sono gli episodi finora, ecco, se dovessi dirmene due che ti hanno colpito di papale papale?
Può essere quello di calcio, mi è piaciuto molto quello di che il Papa Francesco giocava con l'aquilone con la palla, e poi quello dell'asinello, già che sta arrivando la Pasqua.
Allora, esatto, l'episodio a cui facevi riferimento, la parola era giocare e i pontefici ricordavano i loro giochi quando erano bambini, appunto, e Papa Francesco ricordava che da bambino giocava con l'aquilone, mentre quello dell'asinello che è andato in onda poco fa è appunto ci ricorda l'ingresso di Gesù a Gerusalemme che cavalca appunto un asinello. Tu Matteo vuoi salutare in particolare qualcuno?
Sì.
Allora ti lascio il microfono, vai.
Mi piacerebbe salutare alla mia mamma, Maku, a papà e ai miei compagni, alla mia professora Cristina.
E un saluto anche veloce in spagnolo per mamma in particolare, così lei ti sta ascoltando, sicuramente le farà piacere.
Y te quiero mucho, mami.
Allora, con questo te quiero mucho, adesso entriamo proprio nel vivo di Papale Papale per presentare gli episodi. Ricordo che si possono ascoltare ogni giorno attraverso il sito Vatican News, ma anche attraverso le frequenze della Radio Vaticana. Ovviamente le prossime parole sono tutte legate alla Pasqua, quindi c'è la parola nella prossima settimana: risurrezione, cena, lavanda, passione. Ascolteremo questi episodi appunto che ci portano verso la Settimana Santa. Io direi intanto di ascoltarci una clip, un estratto dell'episodio sulla parola risurrezione, che è la parola culminante per noi cristiani.
Cristo è in mezzo a noi, rifulge di irresistibile luce la realtà della vita operosa di Gesù nella Chiesa.
È per la risurrezione di Cristo che il Vangelo si è diffuso nel mondo, sostenendo l'urto delle forze del male, superando difficoltà di ogni genere.
Non è un fatto isolato la risurrezione del Signore, è un fatto che riguarda tutta l'umanità. Da Cristo si estende al mondo, ha una importanza cosmica.
Nella risurrezione il corpo tornerà alla perfetta unità ed armonia con lo spirito.
Resurrezione, importante prima il cuore che crede in Cristo e tocca il risorto, ma non basta portare nel cuore la fede.
Lui è la vita stessa, lui è la resurrezione e la vita.
Con questa carrellata di voci dei pontefici sulla risurrezione, io vi saluto e ricordo in particolare questa frase di Pio XII che è molto bella: Cristo è in mezzo a noi, rifulge di irresistibile luce la realtà della vita operosa di Gesù nella Chiesa.
Grazie ad Amedeo Lo Monaco. Ricordo, tra l'altro, non l'abbiamo ricordato, Stefano Sparro, innanzitutto saluti a Matteo. Questo.
Certo, in primis.
In primis, ciao Matteo, grazie.
Niente.
Dove stai in Spagna?
Madrid e niente più.
A Madrid?
Sì.
Quindi nella
capitale. Getafe.
Va bene. Saluti, saluta Madrid e la Spagna. Grazie. Stefano, un po' di musica. Devo ricordare che alle 9.40 ci colleghiamo con l'Aula Paolo VI perché il Papa incontrerà la RAI. Detta così può sembrare semplice, comunque vedremo poi quello che il Papa dirà alla radio TV di Stato. Certo. Quello che una volta era la radio TV di Stato, oggi forse la RAI è un'altra cosa, ma comunque vedremo quello che dirà il Papa. C'è il tema della comunicazione che è molto, molto importante.
Che se vogliamo ci riguarda anche da vicino.
Riguarda tutti, perché c'è chi fa comunicazione, chi l'ascolta, chi la vede.
Esatto, quindi
il nostro mondo è tutto mediatico.
È un po' come quello che diceva anche prima Amedeo sul fatto, ecco, dell'attenzione a riportare bene le notizie, ecco, in maniera chiara, così che l'ascoltatore possa, ecco, avere chiaro anche la situazione, perché abbiamo visto che oggi come oggi purtroppo basta un niente per scatenare polemiche, invece, ecco, c'è proprio bisogno di ritornare un po' all'equilibrio.
E a proposito, Amedeo, c'è una notizia che sta passando in questo momento sulle agenzie: compra una pistola su internet da assemblare per usarla. E questa è una fotografia, può sembrare una notizia, se vogliamo così, secondaria, ma non lo è per niente. Compra una pistola su internet da assemblare, armi per assemblare. Si vendono tranquillamente i pezzi su internet.
Questo è molto inquietante.
Ti puoi costruire tranquillamente una pistola.
Tra l'altro,
tu Matteo non lo fai, non lo farai mai questo.
No. Io credo che no.
Tra l'altro, sempre su internet,
no, non sicuro.
Troviamo anche dei piccoli manuali, tra virgolette, di come costruire, per esempio, un piccolo ordigno. Cioè, ci sono cose davvero drammatiche che non dovrebbero mai circolare in rete, ce ne sono tante altre. E purtroppo diventa drammatico quando la realtà di internet, questa specifica realtà, poi si congiunge al mondo reale e diventa una congiunzione esplosiva.
È il caso di dirlo proprio.
E esatto. Questo lo ha fatto un 23enne di Pescara, quindi siamo in Italia. Compra una pistola sulla rete da assemblare.
Beh, guarda, ci sarebbe veramente da fare
ampi dibattiti. Da dire molto su questa notizia.
Però facciamo una
Andiamo
roba.
Avanti.
Adesso alleggeriamo. Dai, adesso può sembrare un po' così in contrasto, però forse serve anche un po' di leggerezza. Estate 1998. Il brano esce proprio all'inizio, non ha un grande riscontro, però poi alla fine diventa un tormentone. Stiamo parlando di Alex Britti con Solo una volta.
C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano. C'era una volta, forse erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue, c'era una notte con una sola stella, però era grande, luminosa e bella, e se ci va magari andiamo al mare, così nell'acqua potremo sguazzare e poi nuotare e fare il morto a galla, controlleremo se la luna è ancora gialla, sì. E mentre gli altri ancora dormono, magari sognano di noi. E mentre il cielo si schiarisce, noi guarderemo stanotte che finisce. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l'amore. Solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. Che dovrà finire, passa, tutto è già passato. Peccato che non l'ho ancora capito. Anche se non sei più tra le mie dita, stanotte la ricorderò tutta la vita. E se domani sentirò la tua mancanza, sarà perché non ho più cielo nella stanza. Avrò una foto per ricordare di quando quella notte ti potevo dire. Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore. Solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire.
E 34 il magazine di Radio Vaticana con voi. Andiamo a presentare Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Naturalmente l'Osservatore Romano di oggi, che esce il pomeriggio intorno alle 15, non presenta la notizia che vedremo su tutti gli altri quotidiani dell'atto terroristico a Mosca. Lo vedremo tra poco, ma certamente sarà facile immaginare l'apertura della, o quantomeno sarà trattato nell'edizione di oggi.
Assolutamente sì, certo, è una notizia di Natale gravità in tutti i sensi che se ne parlerà purtroppo non solo sull'Osservatore Romano, molto diffusamente nei prossimi giorni, anche come scenari politici, come lettura di questo avvenimento che aggiunge ulteriore tensione, preoccupazione in un orizzonte già pieno di nuvoloni neri piuttosto carichi.
E anche qua iniziano un po' le analisi di cosa è successo realmente, un atto terroristico. Tra l'altro l'Interpol sta mettendosi a disposizione delle autorità russe per aiutare Mosca nelle indagini. Però se andiamo a vedere anche alcuni titoli dei quotidiani italiani, ci sono testate come ad esempio il Fatto Quotidiano che mettono in evidenza e si chiedono come mai americani e inglesi già sapevano da settimane di questo possibile attentato a Mosca, e qualcuno avanza l'ipotesi che questo rientri un po' in una strategia geopolitica nell'area già inquinata da guerre e armi. Insomma, sarà molto, diciamo, delicato seguire poi tutto questo dibattito che già trapela, anche se marginalmente in questo momento, sulle cause di questo attentato che certamente ricade in una situazione già di per sé molto difficile.
Certo, è difficile pensare che non possa entrarci in qualche maniera con quanto sta accadendo tra Ucraina e Russia. Insomma, letture sono ovviamente complesse.
In questo momento a Mosca ci sono file davanti agli ospedali per donare il sangue per i feriti, ci sono circa un centinaio di feriti e 60 morti, tra l'altro 3 bambini, sono le notizie che stanno uscendo in questo momento. Noi torniamo a Roma perché con l'Osservatore Romano del sabato noi presentiamo la rubrica Cronache Romane. E allora andiamo a vedere la cronaca di Roma rispetto alle testate romane. Andiamo sulla la cronaca di Roma del Messaggero, E qui c'è una notizia che riguarda un po' tutti noi: picco dei furti di pezzi d'auto a Roma, effetto crisi del Mar Rosso. Sono cresciuti del 25% a Roma i furti nelle auto, cioè non rubano le auto, ma rubano dei pezzi di ricambio dei motori delle auto. Cannibalizzano in sostanza alcuni aspetti delle auto, divorate da predoni dei pezzi di ricambio che con la velocità di meccanici da Formula 1 smontano batterie, cofani, portiere, gruppi ottici a LED, radar e pneumatici. Il fenomeno ha conosciuto in questi mesi del 2024 a Roma un'impennata del 25%.
Sì, che dire,
questa è la conseguenza dell'effetto internazionale della crisi del Mar Rosso.
Esatto, stavo appunto per dire quello. Insomma, poi le crisi sembrano lontane e hanno degli effetti, anche se molto meno drammatici ovviamente, anche qui da noi, quantomeno lo vediamo in maniera tangibile, non solo su, per quanto riguarda i furti di questi componenti elettronici, che tra l'altro sono sempre più sofisticati, quindi questo spiega anche un po' questa ricerca, ma anche lo vediamo nei prezzi, quando andiamo a fare la spesa. Insomma, quello che sta accadendo ci tocca comunque non solo emotivamente, ma anche poi materialmente, o quantomeno comincia a toccarci materialmente.
Altro tema sulla cronaca di Roma del Tempo: smaltimento abusivo di rifiuti. In un anno a Roma 200 tonnellate di rifiuti. Il dato è della Unità di Sicurezza Pubblica ed Emergenziale della Polizia Locale di Roma Capitale, nell'ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto degli illeciti ambientali. Tra l'altro ci sono delle imprese, pensa Marco, Stefano, che operano nel settore delle ristrutturazioni edilizie, che con l'aiuto non chiaro di alcune persone poi smaltiscono anche rifiuti speciali derivanti da lavorazioni e ristrutturazioni edili. Questo hanno scoperto i vigili della Polizia Locale di Roma Capitale. Quindi smaltimento abusivo di rifiuti, anche questo è uno dei temi di una grande città.
Sì, poi insomma, una grande città come Roma, le ristrutturazioni sono all'ordine del giorno, lo smaltimento dei materiali edili è uno dei costi più importanti quando si fa un appalto, e quindi poterli scaricare senza costi, perché poi smaltire comporta un costo, ovviamente è un'opportunità per chi è senza scrupoli e quindi ci lucra sopra, evidentemente.
La cronaca di Roma ci ricorda che ieri è stata la memoria delle Fosse Ardeatine.
Sì.
Il capo dello Stato, il presidente Mattarella, è andato nella cava, diciamo, dove ci furono ben 335 martiri dell'eccidio nazifascista. Ce lo ricorda la prima pagina del...
E noi tra l'altro oggi abbiamo anche un approfondimento sul giornale su quanto accaduto, sulla figura soprattutto di religiosi che si sono anche in questo caso immolati accanto alla popolazione civile.
Tra l'altro l'Osservatore Romano, all'apertura di oggi, ci riporta a ieri, alla giornata mondiale dell'acqua: meno armi, più acqua. Oggi enormi risorse finanziarie e tecnologiche innovative che potrebbero essere utilizzate per rendere l'acqua una fonte di vita e di progresso per tutti vengono dirottate verso la produzione di armi. E l'Osservatore Romano pubblica il monito del Papa, che ieri ha pubblicato su X, nella giornata mondiale dell'acqua. Cronache Romane di oggi invece tratta un altro tema a proposito di sanità molto delicato: la legge Basaglia. Legge Basaglia che chiuse i manicomi in Italia, ma che non risolve e non ha risolto, questo almeno lo dicono anche analisi che vengono fatte, i parenti stessi delle persone che erano ricoverate in quelli che si chiamavano manicomi di allora. Giustamente i manicomi sono stati chiusi da Basaglia, ma le persone che sono purtroppo afflitte da questo problema medico, umano, e che sono a carico delle famiglie, diciamo, poi sono rimaste un po' a spasso. Le famiglie lamentano una mancanza di aiuto da questo punto di vista su casi molto molto delicati.
Sì, questo che tu dici è indubbiamente vero. Ovviamente il tema della legge Basaglia è un tema complesso, ma lo è quello della salute mentale più che quello della Basaglia, che comunque ha un merito enorme, cioè quello di aver chiuso quelli che, e noi lo raccontiamo in questo articolo che pubblichiamo oggi, che dai pazienti stessi veniva definito il camposanto dei vivi, questo per rendere l'idea di cosa si vedeva entrando in questi manicomi, una disumanità a livelli inaccettabili, e quindi Franco Basaglia è una figura veramente illustre che vale la pena di ricordare per quello che ha fatto per i malati mentali. Dall'altra parte c'è giustamente quello che dici anche tu, chiuse delle strutture che però non erano delle strutture di cura, erano delle strutture sostanzialmente alla fine di detenzione, e quindi si doveva trovare ovviamente un'alternativa. Come sempre servono fondi, servono finanziamenti, serve sensibilità della comunità civile, della politica rispetto a questo tema. Se si chiudono delle strutture bisogna farne delle altre, bisogna assistere le persone, bisogna stare vicino a queste persone, ed è chiaro che questo non avviene, come non avviene purtroppo a tutto tondo per tutti i temi legati alla sanità. Sappiamo tutti noi che oggi andare al pronto soccorso costituisce una sorta di gioco alla lotteria, insomma, no? riuscirò a farmi curare in tempo, soprattutto dai medici giusti nella struttura giusta. Quindi è un tema molto ampio. Intanto però io direi, mettiamo in evidenza che queste strutture che erano indecenti, dove la gente era buttata per terra come delle bestie praticamente, molte volte anche con delle lievi problematiche mentali non identificate bene, bastava magari un elettroshock fatto fare così molto con leggerezza per determinare la fine di un'esistenza, insomma, sostanzialmente. Quindi l'opera di Basaglia è assolutamente meritoria, noi lo mettiamo in evidenza, e mettiamo in evidenza ovviamente anche quello che dici giustamente tu, che bisogna poi fare molto altro dopo aver chiuso i manicomi.
Questo per aiutare soprattutto i malati stessi
e le loro famiglie,
certo. E le loro famiglie, certo. Che non sempre sono, diciamo,
attrezzate, non hanno possibilità,
possibilità rispetto a situazioni anche molto delicate.
Assolutamente.
Grazie a Marco, voi. Buon lavoro. A voi. Forse sentiamo il brano che ha preparato Stefano Sparro.
Sì, diciamo, io come si dice a Roma, l'ho capato nel mucchio, cioè sono andato a sceglierlo. Però stiamo parlando di una grande interprete, Norah Jones, che è uscita pochi giorni fa, due settimane fa circa, con il nuovo lavoro, il suo nono album, dal titolo Visions. Quella che stiamo per ascoltare è la prima traccia, All This Time.
Stay with me, I'm
8.47, il magazine di Radio Vaticana con voi, la rassegna stampa dai cartacei italiani. Naturalmente continuano gli aggiornamenti sull'attentato terroristico a Mosca, alla periferia di Mosca. Sono 121 le persone ricoverate in questo momento negli ospedali, compresi 3 minori, dopo la strage alla periferia nord della capitale russa. Lo riferisce l'agenzia TASS. Il bilancio ufficiale parla di oltre 60 morti, compresi 3 bambini. Queste le ultime notizie che arrivano da Mosca. Andiamo a vedere Avvenire come commenta questa vicenda. Ancora fuoco incrociato sui tentativi di tregua. A Mosca, attentato a un concerto, decine di morti in Ucraina, centrali energetiche nel mirino. Grave attentato a Mosca, scrive Avvenire, nella più grande sala concerti. Decine le vittime uccise da un commando in tuta mimetica, in un episodio che si arricchisce di particolari di ora in ora. Violenza in un giorno in cui non riescono a prendere forma i tentativi di tregua. La Russia alza la pressione sull'Ucraina colpendo le centrali energetiche, lasciando 1 milione di ucraini senza luce, mentre alle Nazioni Unite Israele trova la sponda di Cina e Russia e affossa la risoluzione americana per il cessate il fuoco in Medio Oriente. C'è un editoriale su Avvenire di oggi, a firma di Agostino Giovagnoli: più politica, meno armi, il dibattito che manca, secondo Avvenire. Più politica e meno armi, di questo c'è bisogno per fermare la guerra. Invece si sono moltiplicate le grida di più armi in Europa, anche dai vertici dell'Unione Europea. Ma la storia dell'Europa unita insegna altro. I padri fondatori hanno prima realizzato la scelta simbolica di unificare la produzione di carbone e acciaio da parte degli ex nemici Francia e Germania, e poi hanno proposto la Comunità Europea di Difesa quale via per l'unificazione politica. Un esercito comune, infatti, scrive ancora Avvenire, significa un'unica politica estera e una corrispondente architettura politico-istituzionale. Sarebbe un passo decisivo verso un'Europa più forte, più democratica, con meno armi in mano agli Stati. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, anche qui l'apertura è: strage a Mosca, la grande paura, rivendicazione dell'ISIS, un comando apre il fuoco in un teatro, decine di morti, l'Ucraina dice noi non c'entriamo. E c'è Marco Imarisio sul Corriere della Sera con un editoriale dal titolo Il fronte inatteso. Da una scintilla l'immane incendio. Nei sussidiari di tanti anni fa c'è l'immagine di chi spara, l'arciduca erede al trono d'Austria-Ungheria, Francesco Ferdinando, facendo precipitare il mondo sul piano inclinato che portò alla Prima Guerra Mondiale. Difficile non pensare, scrive il Corriere della Sera, a quella scintilla, guardando le immagini che arrivavano ieri sera da Mosca, con gli attentatori che scelgono come primo bersaglio i senza tetto che dormivano all'addiac nella piazza del centro commerciale del teatro e poi vanno avanti sparando all'impazzata. Commenta il Corriere della Sera: viviamo tempi orribili con addosso la sensazione che qualcosa di ancora più brutto possa ben presto accadere. Il Messaggero: Mosca, strage dell'ISIS. Ma sul Messaggero vediamo subito la risposta ucraina: Mosca, noi non c'entriamo e è una provocazione, l'Occidente sapeva. Dall'Ucraina fanno questa è la reazione di Kiev, mentre lo Stato Islamico rivendica su Telegram l'attentato, siamo stati noi, l'ISIS. E c'è un'analisi sul Messaggero a pagina 4, andiamo a vedere, sono prime analisi naturalmente molto a caldo, molto incomplete, analisi che hanno bisogno certamente di tempo e di attenzione. Vediamo se apriamo la pagina 4 del Messaggero. Putin si scopre fragile dopo il plebiscito, si apre un fronte interno. Questa è la lettura che dà il Messaggero con Lorenzo Vita. Il sospetto di infedeli tra i corridoi del Palazzo del Potere, il nemico in casa può compattare le frange dissidenti. Andiamo al Tempo di Roma, attacco terrorista nel cuore di Mosca, ci sono decine di morti, anche qua si tenta un primo esame della situazione, vediamo se riusciamo a dare anche noi dal Tempo. La pista ceceno-islamica è la più probabile, secondo un esperto internazionale del Valle, esperto di geopolitica. Ora ogni reazione di Putin sarà giustificata da questo atto. La diplomazia americana aveva avvisato i cittadini presenti a Mosca del pericolo degli estremisti. C'è un'analisi, non si può escludere nessuna pista, dice Del Valle, ma la matrice potrebbe essere legata a legionari ucraini o russi pro-Ucraina. Tra gli oppositori che odiano Putin ci sono anche molti islamisti radicali. Al momento tutte le piste restano aperte, ma, dice questo esperto internazionale di geopolitica al Tempo, credo possa essere verosimile che si tratta di una legione interna alla Russia pro-Ucraina in funzione anti-Cremlino, e non si può escludere che abbiano usato qualche islamista che odia Putin. Come vedete, le analisi sono, diciamo, di diverso tenore. Il Giornale torna a parlare parlando della strage a Mosca firmata ISIS. Gianni Castellaneta parla di difesa comune in Europa perché l'Europa non è pronta. Quindi, come vedete, poi da questo attentato, dalla guerra e dalla crisi russo-ucraina ci sono poi tante altre riflessioni che partono, e si guarda al Consiglio europeo di ieri in questo editoriale sul Giornale di Milano. A dire il vero, qualche concreto passo in avanti è stato fatto. Il Consiglio dei leader dell'Unione europea ha infatti concordato di aumentare le risorse per sostenere l'Ucraina nella guerra contro la Russia, senza tuttavia decidere le modalità. A mancare però è stata una visione comune sulla strada da intraprendere per aumentare la capacità di difesa comune europea. Se i leader hanno trovato un accordo di massima sul rafforzamento del ruolo della Banca Europea degli investimenti nella concessione di prestiti e garanzie alle aziende europee attive nel settore della difesa, non sono invece riusciti a convergere sul tema dell'emissione di eurobond per finanziare armamenti da inviare all'Ucraina. Il Foglio dice e parla di un attentato previsto a Mosca. Un comando ben armato e organizzato è entrato in una sala concerti famosa e affollata. Le intelligence straniere avevano detto possibile attacco nei prossimi giorni, e Putin dice un ricatto per intimidirci. La Russia ha parlato subito di attacco terroristico, scrive il Foglio, e l'espressione ha rimandato ai giorni scorsi, quando l'ambasciata americana a Mosca aveva avvisato di evitare luoghi affollati per la possibilità di attentati nelle prossime 48 ore. Questo tema è ripreso dal Fatto Quotidiano, che titola «Mosca, strage nel teatro annunciata da Stati Uniti e Gran Bretagna». E il Fatto Quotidiano si chiede come mai Stati Uniti e Gran Bretagna sapevano già di questo attentato nella sala concerti alla periferia di Mosca. E il Fatto Quotidiano nota che Washington afferma che l'Ucraina è estranea. E da Mosca c'è una prima domanda che arriva agli Stati Uniti: come facevate a saperlo e come fate a saperlo che l'Ucraina ne è estranea? Come vedete, i temi, diciamo, che i giornali, questo è il Fatto Quotidiano, mettono in evidenza sono vari, contrastanti tra di loro, meritano approfondimenti. Chiudiamo con La Repubblica, inferno ISIS a Mosca, il Bataclan del Cremlino, e Massimo Giannini a firmare questo editoriale. È davvero il Bataclan di Mosca questo massacro in un teatro della capitale russa, in un venerdì nero in cui avanzano mostri ovunque, come nel più macabro dei videogame? E La Repubblica cita il comunicato dell'ISIS che rivendica l'attentato: attacco ai cristiani, il ritorno dei jihadisti. E a pagina 4 La Repubblica cita: attacco ai cristiani russi, la rivendicazione dell'ISIS. Da Kabul il ritorno feroce dei jihadisti del Caucaso. Così è l'altra interpretazione che troviamo su Repubblica. Come vedete, temi delicati, temi sui quali ci sono analisi spesso contrastanti tra di loro. Vedremo nelle prossime ore, naturalmente, con attenzione e pacatezza quanto è avvenuto a Mosca. Tra l'altro ci sarebbero, è una notizia di questi minuti, anzi appena battuta dalle agenzie, su questo attentato a Mosca, ci sarebbero due arresti, due uomini con passaporto del Tagikistan. Lo ha reso noto il capo della commissione politica per l'informazione della Duma. Quindi ci sarebbero due arresti di cittadini tagichi. È tutto per il momento, l'informazione flash, e poi avremo un ospite con il quale parleremo di una sanità molto particolare. Cambieremo argomento, lo presenteremo tra poco.
Bene, allora, brano, tutto firma partenopea, sia il brano che il film. Stiamo parlando di Massimo Troisi, l'autore, scrittore che ha diretto e interpretato Le vie del Signore sono finite, e la colonna sonora non poteva che essere di Pino Daniele. E quello che stiamo ascoltando è Qualcosa arriverà.
E sigarette sono in un mi sposta e resta sotto a guardare. No. Voglio mai che morandi che più carna, a vita sai ci può fa male, e per sognare poi qualcosa arriverà. Tanto non passa nessuno, e nessuno ci può guardare, e voglio bene. Io sono se ne va, I did it, in it all, in the best in the world, voglio mai.
Le 9 Andrea De Angelis in studio. La Casa Bianca ha confermato di aver avvertito il Cremlino 2 settimane fa di un attacco terroristico che avrebbe potuto colpire grandi raduni a Mosca. Sono almeno 200 le vittime dell'attacco terroristico di ieri al più grande teatro della capitale russa. In 60 hanno perso la vita. L'ISIS-K ha rivendicato. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha rinviato a lunedì il voto previsto per oggi su una nuova risoluzione per un immediato cessate il fuoco umanitario nella striscia di Gaza. Nuovo dramma al largo delle coste di Lampedusa: annegata una bambina di 1 anno e 3 mesi. In 44, tra cui 11 donne, sono stati salvati durante la notte al largo dell'isola dopo l'affondamento di un barchino. Nel 2024 il Brasile ha superato la soglia dei 2 milioni di casi di dengue, un record. Dal 2000 ad oggi sono almeno 600 i morti nel paese. È tutto, noi ci risentiamo alle 10.
...1989, terzo album in studio, dal titolo A New Flame. Il brano che stiamo ascoltando è If You Don't Know Me By Now. Loro sono i Simply Red.
Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited. I come home a little late at night.
children. When we argue, fuss and fight. Woman, you got yours too. Just trust in me, like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together.
Zero 4, amici ascoltatori, ancora il magazine di Radio Vaticana con voi e presentiamo l'ospite di questo sabato vigilia della Domenica delle Palme. Saluto e ringrazio il brigadiere generale Carlo Catalano, medico, cardiologo, direttore del Policlinico Militare di Roma Celio. Buongiorno, generale.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Lei è il direttore dell'ospedale Celio, lo possiamo tradurre così in modo molto più semplice.
Sì, io sono il direttore del Policlinico Militare di Roma Celio, che è l'ospedale di ricovero e cura situato in Roma e che opera a favore della comunità militare, dei nostri militari in servizio e di congedo, dei civili del comparto difesa e dei loro familiari e di tutti quelli che vengono identificati da un decreto legge del 2015, 4 marzo 2015, che identifica le categorie e le persone che possono accedere alle prestazioni delle strutture sanitarie militari.
Generale Catalano, traduciamo: questo ospedale, oltre che al personale militare, ai familiari, è aperto anche a un semplice civile?
Allora, l'ospedale militare è aperto nella misura in cui tutti coloro che vi accedono e si recano al posto di primo soccorso dell'ospedale vengono accettati e gestiti nell'urgenza. Inoltre abbiamo 40 posti letto accreditati al Sistema Sanitario Nazionale per il tramite dell'ospedale San Giovanni. Quello che è importante dire è che è in corso un processo di accreditamento della struttura sanitaria militare alla sanità pubblica. Perché io dico sempre che non c'è una sanità militare e una sanità civile. La sanità militare è una sanità con le sue peculiarità, le sue capacità, le sue mansioni, che rientra nel comparto della sanità pubblica.
E qui si apre anche il tema della sanità militare. Ecco, io le chiedo, che differenza c'è tra una sanità militare e una sanità, diciamo così, civile, anche se sono due termini, come lei mi sta ricordando, completamente impropri, però giusto per far capire anche ai nostri ascoltatori che c'è una differenza minima, ma una differenza c'è.
La sanità militare, nella sanità militare operano ufficiali, sottufficiali e personale di supporto volontario con uniforme. È chiaro che il medico militare, il sottufficiale infermiere militare, nasce, cresce e vive nella cultura dell'emergenza. il nostro personale è abituato ad operare in città e fuori città, in struttura muraria e invece in struttura campale. Io dico che per noi, considerando la cultura in cui siamo cresciuti e viviamo, operare all'interno di un ospedale nelle mura romane o operare in un deserto, sotto la neve o sotto le macerie, è la stessa cosa, nel senso che quello che caratterizza il medico e l'infermiere militare è quello della facile adattabilità, poliedricità nella gestione delle situazioni e velocità nell'adattamento alle nuove situazioni. Poi invece bisogna dire che il nostro personale si forma come i civili nelle università italiane, ecco, sia per quel che riguarda la professione del medico che per quello che riguarda la professione dell'infermiere.
Generale Catalano, lei ha aperto un altro capitolo molto importante, questa vostra duttilità, questa vostra capacità di servire più persone in diversi contesti, anche in aree difficili, in aree di guerra. E qui mi viene in mente un po' anche una vostra particolare attenzione di servizio. Quando voi siete in teatri, diciamo così, di pace o in teatri laddove...
Definiamo teatro operativo.
Teatro operativo.
Che voi... può essere, chiedo scusa, sia sul territorio nazionale che invece fuori dal confine dell'Italia.
Immaginando di essere fuori dal confine italiano, voi certamente curate anche la popolazione locale.
Assolutamente sì.
Quindi questo è un servizio molto importante che voi nei teatri di pace fate.
Assolutamente sì. Da sempre le forze armate italiane si sono adoperate in missioni di pace e la componente sanitaria ha svolto una funzione importante nella cura delle popolazioni civili locali, non solo in loco, ma come avete potuto vedere di recente con il trasporto in Italia, in strutture sanitarie italiane, dei bambini di Gaza. Di recente siamo stati lì con una nave ospedale, con un ospedale su nave, diciamo, in cui sono stati effettuati effettuate prestazioni sanitarie di tipo chirurgico o medico a favore della popolazione.
Ecco, queste esperienze come arricchiscono non soltanto voi militari da un punto di vista umano, ma anche professionale, immagino.
Io le dico, io sono andato all'estero molti anni fa per la prima volta e la cosa più bella che può provare un medico o un infermiere è essere ripagati dopo essersi prodigati nei confronti di chi è ammalato da un sorriso, da un grazie. Quindi l'arricchimento è da un punto di vista umano innanzitutto e poi professionale, indubbiamente più si fa e più si cresce da un punto di vista professionale. Questo è importantissimo. Il messaggio che io lascio ai giovani è di fare, adoperarsi sempre, cercare di crescere professionalmente e di fare per il bene di chi ci sta di fronte, perché noi dobbiamo promuovere e preservare la salute.
Generale Catalano, voi forse più che medici civili, molto spesso ci sono medici volontari che vanno nelle missioni, vanno in Africa, vanno in paesi poveri, in paesi là dove c'è bisogno, voi forse come medici militari avete un maggiore contatto con quella che è la condizione umana nel mondo, a partire proprio dalla salute, dalla fame, dalla povertà, dai bambini che non hanno cure. Ecco, forse voi avete un palcoscenico, se si può usare questo termine, privilegiato da questo punto di vista.
Se lo vogliamo identificare in questo modo, come palcoscenico privilegiato, assolutamente sì. Noi veniamo a contatto con delle realtà di povertà e di malattia del tutto particolari. Io nel corso delle mie attività svolte all'estero ho visto dei quadri di patologia che in Italia non avevo mai visto, quindi questo ti arricchisce da un punto di vista professionale e da un punto di vista umano. E le assicuro, il sorriso del malato quando è guarito, quando gli hai portato soccorso, non lo puoi dimenticare.
Qual è la povertà maggiore nella sanità nel mondo, nelle aree che lei ha visitato?
Indubbiamente nelle io la povertà è povertà ovunque, però le ultime missioni effettuate, diciamo, nella zona medio orientale hanno portato ad evidenziare delle situazioni di povertà, di trascuratezza, di arretratezza da un punto di vista sanitario veramente molto molto significativa.
Cioè veramente una pasticca, una puntura può fare la differenza in
assolutamente sì, anche perché molto spesso noi ci troviamo a vedere che loro rispondono molto meglio alle cure comuni, perché non avendo farmaci il farmaco che da noi ormai ha magari una minore azione, parlo degli antibiotici, per selezione naturale, lì ha un effetto notevolissimo.
Stefano Sparro.
Allora, breve stacco musicale, lo facciamo con i PMJ, un acronimo che sta per Post Modern Jukebox. Sono dei musicisti molto molto bravi, praticamente una squadra però capitanata che ruota intorno all'arrangiatore e pianista Scott Bradley. La loro specificità qual è? È quella di riprendere i brani, diciamo, contemporanei, moderni e riproporli sotto un arrangiamento anni 50, 40, 30, insomma un po' storici, quindi sanno dare questo nuovo colore. Come dire, le Spice Girl, come avrebbero potuto fare il loro wannabe nel 1950?
Nove e un quarto, Radio Vaticana Magazine, con il maggiore generale Carlo Catalano, medico, cardiologo, direttore del Policlinico Militare di Roma Celio. Facciamo una breve parentesi, perché andiamo a salutare padre Vincenzo D'Adamo, padre gesuita, rettore della Chiesa di Sant'Ignazio a Roma. Padre Vincenzo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei, buongiorno.
Una parentesi importante, perché questa sera nella vostra realtà si parlerà di Passione di Gesù con una lettura particolare, una lezione particolare. Ci dica lei i particolari a questo punto.
Sì, è una rappresentazione che è incentrata sulla figura di Giuda, e una domanda fondamentale: siamo tutti traditori? E con la proposta di riflettere sulla figura di Giuda in rapporto alle tante forme drammatiche, ahimè, con le quali possiamo tradire cose importanti, realtà e persone importanti nella nostra vita, ma anche tradire la nostra comune umanità in tante forme, ahimè, disgreganti. E questa sacra rappresentazione è opera di un lavoro di ricerca realizzata con la Chiara Taigi, che è una nota soprano, che è anche autrice e regista dello spettacolo, e con Raffaele Paganini, che ha curato la coreografia, e con degli attori bravissimi come Fioretta Mari, Riccardo Naldini, e un balletto bellissimo curato da Simona Nitti. E bene, questa sacra rappresentazione vuole riportare alla luce l'esperienza possibile del tradimento, ma anche la possibilità che siamo in tempo a prendere coscienza e quindi a cambiare atteggiamento e orientamento alla nostra vita.
Padre D'Adamo, diamo un appuntamento, perché vediamo già le immagini che ci arrivano dall'Aula Paolo VI, tra poco seguiremo in diretta l'udienza del Papa ai dipendenti della RAI. Diamo qualche riferimento per questa sera, se non vado errato.
Lo spettacolo è alle ore 21 in piazza Sant'Ignazio, nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola. L'entrata è libera e gratuita fino a esaurimento posti. A tutti benvenuti.
Grazie a padre Vincenzo D'Adamo, buona serata questa sera. Noi torniamo in studio in attesa di dare la linea all'Aula Paolo VI. Generale Catalano, abbiamo i dipendenti, il direttore generale, i membri del consiglio di amministrazione della RAI che questa mattina sono ricevuti dal Papa. Il Papa non è ancora arrivato, quindi abbiamo ancora qualche minuto con lei. E parlavamo della sanità militare, del Celio, che lei rappresenta come direttore del Policlinico Militare di Roma. Anche nella vita nazionale, cioè nei grandi eventi nazionali, la sanità militare, il Celio è presente.
Assolutamente sì.
E lo abbiamo visto col Covid.
L'abbiamo visto nella recente pandemia da Covid, in cui l'ospedale militare del Celio, il Policlinico Militare di Roma, in esito a un accordo interministeriale tra il Ministero della Difesa e il Ministero della Salute, si è riconvertito in tempi rapidissimi, adattando l'infrastruttura ad un Covid hospital, mettendo a disposizione 150 posti letto, di cui 10 di terapia intensiva, 40 di subintensiva e 100 di degenza ordinaria, non solo a favore della comunità militare, ma a favore della comunità civile. Noi ci siamo riconfigurati in SPOC dell'ospedale Spallanzani, che era il nostro hub, diciamo, regionale, ed abbiamo gestito la patologia da Covid unitamente a tutte le altre strutture che vi erano dedicate. È stata una bella esperienza. Inoltre abbiamo lavorato, come avete visto, attivamente per l'attività vaccinale sia nei nostri centri vaccinali che invece poi raggiungendo anche le abitazioni più distanti di persone anziane che non potevano recarsi al centro vaccinale, e le siamo andate a vaccinare a domicilio. Questa è stata un'altra bellissima esperienza che ci ha fatto sentire grandi, operativi, a disposizione della comunità civile, a disposizione di chi come tutti era spaventato da una patologia che non si conosceva e non se ne poteva prevedere l'andamento.
Maggiore generale Catalano, anzi immagino che la stessa cosa la farete in vista del Giubileo. Ecco, il Papa che sta entrando, anche per il Giubileo sarete presenti.
Anche per il Giubileo probabilmente, sicuramente saremo coinvolti come gli altri ospedali.
Grazie al Maggiore
Grazie
generale
a lei.
Catalano,
Grazie.
Cardiologo, direttore del Policlinico Militare di Roma.
Grazie.
Linea alla regia e poi collegamento con Papa Francesco. Amici ascoltatori, ben trovati, sentite l'applauso che vi arriva in diretta dall'Aula Paolo VI. Il Papa sta ricevendo in udienza tutta quanta la realtà della RAI, dal consiglio di amministrazione agli artisti, ai tecnici, alle famiglie, ai dirigenti, ai giornalisti. Tra poco il saluto del Papa, che è un po' in anticipo quest'oggi in Aula Paolo VI. E sentiremo,
cari amici,
ecco il Papa.
Buongiorno e benvenuti. Saluto l'amministratore delegato e il direttore generale, i membri del consiglio d'amministrazione, i dirigenti, i giornalisti, i collaboratori, gli artisti, i tecnici e le vostre famiglie. È bello che siate qui come una grande comunità. Sono contento di incontrarvi e auguro a tutti voi un buon anniversario. Settant'anni di televisione, 100 di radio, un doppio compleanno che da un lato vi invita a guardare indietro alla vostra storia, tanto intrecciata con quella italiana, e dall'altro vi sfida a guardare avanti, al futuro, al ruolo che avrete in un tempo tutto da costruire, dove ogni vita è sempre più connessa con le altre a livello globale. Inoltre siamo in Vaticano e molti di voi conoscono bene questi luoghi perché la RAI, fin dalla sua nascita, ha sempre seguito da vicino i passi dei successori di Pietro. Essa però, in tutti questi anni, non è stata solo testimone dei processi di cambiamento della nostra società, in parte li ha anche costruiti e da protagonista. I media, infatti, influiscono sulle nostre identità, nel bene e nel male. E qui è il senso del servizio pubblico che svolgete. Perciò vorrei riflettere con voi proprio su queste due parole, servizio e pubblico, perché esse descrivono molto bene il fondamento della vostra missione, la comunicazione come dono alla comunità. La prima parola su cui mi soffermerò di più è servizio. È una parola che spesso riduciamo al suo significato strumentale, finendo per confondere il servire con il servirsi, la dedizione con l'uso. Il vostro lavoro invece vuole essere soprattutto una risposta ai bisogni dei cittadini, in spirito di apertura universale, con un'azione capace di articolarsi sul territorio senza diventare localista, nel rispetto e nella promozione della dignità di ogni persona. Un contributo alla verità e al bene comune che assume risvolti precisi nell'informazione, nell'intrattenimento della cultura e nella tecnologia. Nel campo dell'informazione, servire significa essenzialmente cercare e promuovere la verità, tutta la verità. Ad esempio, costrantando il diffondersi delle fake news e il sudolo disegno di chi cerca di influenzare l'opinione pubblica in modo ideologico, mentendo e disgregando il tessuto sociale. La verità è una, è armonica. Non si può dividere con gli interessi personali. Significa evitare ogni riduzione ingannevole, ricordando che la verità è sinfonica e che la si coglie meglio imparando a ascoltare la varietà delle voci, come in un coro, piuttosto che gridando sempre e soltanto la propria idea. Ho voluto sottolineare questo. Significa ancora servire il diritto dei cittadini a una corretta informazione, trasmessa senza pregiudizi, non traendo conclusioni affrettate, ma prendendo il tempo necessario per capire, per riflettere e combattendo l'inquinamento cognitivo. L'inquinamento cognitivo, perché anche l'informazione deve essere ecologica. Significa infine garantire un pluralismo rispettoso delle diverse opinioni e fonti, perché come già affermava San Giovanni Paolo II, la verità, anche quando la si è raggiunta, e ciò avviene sempre in modo limitato e perfettibile, non può mai essere imposta. La verità è proposta, mai imposta. Il rispetto della coscienza altrui, nella quale si riflette l'immagine stessa di Dio, consente solo di proporre la verità all'altro, al quale aspetta di, poi di responsabilmente accoglierla. Per questo vi esorto a coltivare il dialogo, tessendo tra me una unità. E per coltivare il dialogo ci vuole ascoltare. Tante volte vediamo che un ascolto è prepararmi per dare la risposta. Non è un vero ascolto. Pensare alla mia possessione senza ricevere quella delle altre. Il vostro servizio pubblico però non riguarda solo l'informazione. Il pluralismo riguarda anche i linguaggi della comunicazione. Penso al cinema, alla fiction, alla serie TV, ai programmi culturali e a intrattenimento, al racconto dello sport, ai programmi per bambini. In proposito, nella nostra epoca ricca di tecnica, ma a volte povera di umanità, è importante promuovere la ricerca della bellezza, avviare dinamiche di solidarietà, custodire la libertà, lavorare perché ogni espressione artistica aiuti tutti e ciascuno ad elevarsi, a riflettere, a emozionarsi, a sorridere e anche a piangere di commozione per trovare nella vita un senso, una prospettiva di bene, un significato che non sia quello di arrendersi al peggio. Quanto alla tecnica e alla tecnologia, poi, sono tante le domande che ci interpellano. In particolare oggi è necessario agire preventivamente, proponendo modelli di regolamentazione etica per arginare i risvolti dannosi e discriminatori, socialmente ingiusti dei sistemi di intelligenza artificiale e per constatare il loro utilizzo nella riduzione del pluralismo, nella polarizzazione dell'opinione pubblica o nella costruzione di un pensiero unico. Dunque, tutto questo era riferito al servizio. Veniamo ora alla seconda parola, pubblico, servizio pubblico. La seconda parola, pubblico. Essa sottolinea, prima di tutto, che il vostro lavoro è connesso al bene comune di tutti e non solo di qualcuno. Ciò comporta in primo luogo l'impegno a considerare e a dar voce specialmente agli ultimi, ai più poveri, a chi non ha voce, a chi è scartato. Implica inoltre la vocazione ad essere strumento di crescita nella conoscenza, a far riflettere e non ad alienare, riflettere e non ad alienare, a entrare in orbita, no? Ad aprire nuovi sguardi sulla realtà e non ad alimentare bolle di indifferenza autosufficiente, a educare i giovani a sognare in grande, con la mente e con gli occhi aperti. Questa parola può spaventarci, sognare, non perdere mai le capacità di sognare. Ma sognare alla grande. L'intero sistema dei media, in questo senso, a livello locale, ha bisogno di essere provocato, stimolato a uscire da sé e a mettersi in discussione per guardare al di là oltre. Ed è questa una responsabilità alla quale non potete sottrarvi se volete tenere alto il livello della comunicazione. Non bisogna inseguire gli ascolti a scapito dei contenuti. Si tratta piuttosto di costruire, attraverso la vostra offerta, una domanda diffusa di qualità. Del resto, la comunicazione, proprio in quanto dialogo per il bene di tutti, può svolgere nel nostro tempo un ruolo fondamentale anche nel ritessere valori socialmente vitali, come la cittadinanza e la partecipazione. Cari fratelli e sorelle, la RAI entra ogni giorno in tante case italiane, praticamente in tutte. ed è bello pensare alla sua presenza non come a una cattedra di tutologi, no, ma a un gruppo di amici che bussano alla porta per fare una sorpresa. E non dimenticare questo, la vera comunicazione è sempre una sorpresa, ti sorprende, tu aspetti una cosa e ti sorprende. Portare una sorpresa, fare una sorpresa, bussare alla porta per offrire compagnia, per condividere gioie e dolori, per promuovere in famiglia e nella società unita e riconciliazione, ascolto e dialogo, per informare anche, per mettersi in ascolto, con rispetto e umiltà. Vi incoraggio a camminare per questa senda, è bella. Invoco su di voi la benedizione di Dio, affidando ciascuno alla materna intercessione Maria Santissima. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
Dominus Boviscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutore nostro in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. In un tempo i papi usavano la sedia gestatoria. Oggi le cose sono andate avanti e uso questa, che è molto pratica.
E con questa battuta di Papa Francesco, che sentite sottolineata dagli applausi della RAI che è riunita in aula Paolo VI, il Papa ha concluso l'udienza rivolta all'amministratore delegato, al direttore generale, al consiglio di amministrazione, dirigenti, giornalisti, collaboratori, artisti, tecnici e famiglie di chi lavora nella struttura della RAI, Radio Televisione Italiana. Il Papa ora con sedia a rotelle scenderà vicino almeno alle prime file per salutare la realtà della RAI. Molti passaggi, molto, molto interessante quello che ha detto il Papa, che ha sviluppato due temi, in particolare quello del servizio. Una parola ha detto che spesso riduciamo a un significato strumentale, finendo per confondere il servire con il servirsi, la dedizione con l'uso. Ancora qualche momento, ma possiamo chiudere il collegamento con l'aula Paolo VI. Sono le 9:35 e torniamo in studio per proseguire Radio Vaticana con voi, che ha ospitato questa particolare udienza del Papa, che ricorda tra l'altro i 100 anni della radio e i 70 anni della televisione. E 36, ancora buongiorno amici ascoltatori, il magazine di Radio Vaticana con voi, con Alberto Giovannetti per la parte tecnica, Damiano Caprio, Stefano Sparro in studio con la sua musica. Stefano, tra poco torneremo ad ascoltare un brano musicale, ma andiamo a scoprire, se sei d'accordo, il santo di oggi con Silvia Giovanrosa. Poi abbiamo anche un po' di messaggi che ci sono arrivati.
Dai, facciamo spazio ai nostri ascoltatori.
Oggi, 23 marzo, la Chiesa ricorda San Toribio de Mongrovejo, vescovo di Lima. Noto come l'apostolo del Perù, lo spagnolo Toribio è un insigne giurista che nel 1580, da laico, viene nominato vescovo di Lima. Per 25 anni, da vero pastore, si occupa dell'evangelizzazione degli indios e della moralizzazione del clero. Santo nel 1726, è patrono dei vescovi latinoamericani.
Torniamo in studio, abbiamo detto al 335 12 43 722 molti messaggi. Paola ci dice: buongiorno, bello sentire di nuovo parlare il Papa con la sua voce, le sue catechesi sono più belle. Così Paola. Poi abbiamo Salvatore che ci regala un buongiorno con una bellissima fotografia, già in tema pasquale, Stefano, con diciamo la primavera che arriva, la Pasqua che arriva, la natura che si risveglia.
Diciamo, nonostante le bizzarrie del meteo, si sente la primavera che è arrivata, si incominciano a vedere, anche molto bello vedendo, andando in giro sia a Roma che fuori, questi alberi che prima erano secchi adesso invece stanno mettendo gemme, foglie, fiori, e devo dire che è veramente qualcosa di molto confortante.
Abbiamo anche un ascoltatore, Salvatore, che ci dice che oggi ricorre la nascita del maestro Franco Battiato.
Oh, e allora adesso, dopo, casomai ci troviamo un brano da dedicare.
E dice ancora questo nostro Salvatore, ascoltatore, un caro ascoltatore: è stato un grande fautore Battiato di pace di tutte le religioni.
Beh, sappiamo che la cultura di Battiato spaziava veramente dal cristianesimo a tutte le filosofie orientali, proprio avere una panoramica molto molto ampia di questo aspetto, e scoprire come ci sono tanti punti in comune che, se riuscissimo veramente a evidenziare, probabilmente non sentiremo più le notizie che stiamo sentendo in questi giorni.
Battiato ammoniva e concertava tutte le spiritualità del pianeta con un solo imperativo: l'amore del cuore. Battiato va ricordato come una persona importante perché il suo amore era infinito e la sua opera di pace immensa. Grazie Salvatore per questo messaggio che ci aiuta anche a ricordare figure importanti della musica italiana, e non solo, perché Battiato ha una musica veramente che guarda al Mediterraneo.
È molto particolare. Se poi andiamo ad ascoltare soprattutto i primi album di Battiato, sentiamo qualcosa di molto sperimentale. Lui infatti era, ecco, tra i fautori proprio della sperimentazione musicale, dove mischiare i suoni, i generi, per poi, ecco, piano piano prendere questa vena così veramente ad ampio respiro. E io penso che ci sia un brano, grazie a Damiano Caprio e Alberto Giovannetti, che prontamente l'hanno messo sulla rampa di lancio. Io penso che uno dei brani più belli è proprio La Cura, che andiamo ad ascoltare.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò
soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
...9.43 ancora Battiato, abbiamo ricordato la sua nascita oggi grazie anche all'invito di un nostro ascoltatore, 35 12 43 722 per parlare con noi. Qualche aggiornamento per l'attentato terroristico a Mosca: sale purtroppo a 93 il bilancio dei morti e dalle ultime notizie ci sarebbero 11 arrestati, compresi i 4 terroristi autori dell'attentato a Mosca. 2 sospettati avevano passaporti del Tagikistan. Al riguardo, a parlare è il Ministero degli Esteri del Tagikistan, che fa sapere di non aver ancora ricevuto conferma dalle autorità russe sulla nazionalità dei responsabili della strage di ieri sera nella periferia nord di Mosca. I morti quindi salgono al momento a 93, ma intorno alle 10 avremo ancora notizie su questa realtà dalla nostra edizione Flash con Andrea De Angelis. Andiamo a vedere invece le aperture del nostro sito Vatican News. I vescovi del Lazio in udienza dal Papa. Cammino sinodale autentico, vicinanza ai sacerdoti e al popolo di Dio sono i temi della visita ad Limina dei presuli del Lazio, che sono stati ricevuti ieri dal Papa. Il cardinale vicario per la diocesi di Roma, il cardinale De Donatis, ha detto: un incontro aperto e sereno ci ha invitati a essere coraggiosi e creativi nella pastorale. Quindi ieri i vescovi del Lazio in udienza dal Papa, che ha spinto la Chiesa del Lazio alla missione. E ancora da Vatican News notizie che riguardano gli aiuti della Chiesa italiana ad Haiti, con un popolo affamato di dignità e di speranza. C'è un dossier Camminare Insieme pubblicato dalla Chiesa italiana sulla solidarietà destinata alla popolazione caraibica in balia di una gravissima crisi umanitaria e in costante emergenza. Sono oltre 40 i milioni di euro stanziati a partire dal 2010, data del terremoto che devastò Haiti. Nel documento Camminare Insieme, la testimonianza di alcuni missionari italiani presenti da anni nell'isola. E Vatican News si occupa ancora una volta di Siria, perché c'è una denuncia da parte di organizzazioni umanitarie che operano sul territorio. Inaccettabile che la Siria sia stata dimenticata. Nella nazione medio orientale la situazione è drammatica dopo anni di guerra e l'ombra del terrorismo del sedicente Stato Islamico. La popolazione vive tra macerie e povertà, ignorata dalla comunità internazionale, mentre sempre più giovani cercano di emigrare dalla Siria. Ci sono molte realtà umanitarie, organizzazioni non governative che operano nella nel paese e che dicono quello che sta succedendo è una macchia nera sulla nostra umanità. In questa terra dobbiamo ricostruire i cuori. Trovate tutto questo su Vatican News, il portale dei media vaticani. A questo punto un po' di musica ancora con Stefano Sparro e poi andiamo a vedere alcuni siti internazionali.
Bene, allora passiamo con Vasco Rossi. Siamo nel 1996, l'album è Nessun pericolo per te. Il brano che insomma risalta e possiamo trovare tra le varie tracce è Gli angeli. È un brano che è stato scritto per le parole dallo stesso Vasco Rossi e musica di Tullio Ferro, dedicato a Maurizio Lolli, un grande amico nonché primo manager di Vasco, che è purtroppo scomparso nel 1994 a solo 43 anni per un tumore.
Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. Vedi quante cose sono solo fesserie.
9.52 il magazine di Radio Vaticana con voi, amici ascoltatori. Andiamo a vedere i siti internazionali. Iniziamo dalla BBC, che parte non più dall'attacco mortale in Russia, di cui stiamo parlando da questa mattina, che avremo ulteriori notizie alle 10 nell'edizione Flash, ma della situazione della Casa Reale in Gran Bretagna. La BBC è TV di Londra e parla del video in cui si dà notizia del male che ha una dei componenti della Casa Reale. Andiamo a vedere qualche particolare al riguardo. C'è il plauso dei sudditi del Regno Unito per Kate, che ha rivelato in un video con coraggio di avere un tumore, una diagnosi di cancro della principessa del Galles, che rivela la diagnosi e dice che si sta sottoponendo alla chemioterapia. E questo è uno dei temi che la BBC ha in apertura, insieme all'attacco terroristico alla sala di concerto di Mosca. Andiamo a vedere anche la CNN. L'ISIS rivendica l'attacco che ha provocato 93 morti, è l'ultimo numero che viene diffuso dalle autorità di Mosca, in una sala concerti alla periferia della capitale. La CNN pubblica anche dei video, ci sono oltre 100 feriti e anche la CNN elogia il coraggio di Kate dopo la notizia del cancro e del suo video. Sono le due notizie che campeggiano un po' almeno sulle prime pagine dei siti internazionali in Occidente. C'è Asia News che invece si occupa di Gaza, di Palestina e di Israele. Gli aiuti paracadutati danneggiano i pannelli solari, beffa all'ospedale anglicano di Gaza. La denuncia è dell'arcivescovo di Canterbury, che dice che i lanci sono imprecisi, inadeguati, i lanci di genere elementari, e non raggiungono chi ne ha bisogno. L'unica soluzione efficace è un cessate il fuoco immediato, il rilascio di tutti gli ostaggi e un accesso umanitario. Ma all'ONU, ricorda Asia News, il veto di Russia e Cina ha bloccato la risoluzione degli Stati Uniti che aveva fatto Washington con un testo presentato dall'Algeria per il blocco dei combattimenti. Andiamo su Nigrizia, che ci dice che ieri era la giornata mondiale dell'acqua, che in Africa si aggrava la crisi idrica, l'accesso all'acqua è sempre più minacciato da una concomitanza di fattori tra cui l'espansione delle attività umane, la crisi climatica e le deboli politiche di tutela, a rischio la sopravvivenza di centinaia di milioni di persone nel continente. Mentre ancora Nigrizia ci dice che in Uganda Museveni ha nominato il figlio capo dell'esercito. Nell'ambito di un rimpasto di governo che ha visto il riposizionamento di 5 ministri, ieri il presidente dell'Uganda, Museveni, ha nominato il figlio generale comandante dell'esercito dell'Uganda. Così le notizie che riguardano l'Africa. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, chiudiamo con la musica di Stefano Sparro. Io, Luca Collodi, vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a sabato prossimo, vigilia di Pasqua. Ringrazio Alberto Giovannetti e Damiano Caprio che ci hanno seguito in questa mattina, ma la conclusione, Stefano, è tua con la musica.
E allora chiudiamo con il funk, però è un funk che, ascoltandolo, cioè non si direbbe che è Christian Music. Stiamo parlando di Toby Mac, un autore, un rapper, produttore che veramente spopola in America. Il brano che stiamo ascoltando si chiama Feel It, cioè lo sento. Come inizia: quando mi siedo immagino la vita senza di te, non riesco a capire come avrei mai pensato di farcela da sola. Chiaramente quel te è con la T maiuscola riferita all'Altissimo. E allora noi ci rivediamo fra poco al Soundsnack. Feel so alone, feel so afraid, I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday, it's never early, never late. He gon' stand by what he claimed. I lived enough life to save. Help is on the way, round in the corner, help is on the way.
enough left to say, help is on the way. Sometimes it's days, sometimes it's years, some face a lifetime of falling tears. But he's in the darkness, he's in the cold, just like the morning, he always shows.